E questa mattina vogliamo vedere questo tema, una chiesa biblica, una chiesa biblica. Possiamo dire, non sto parlando della nostra chiesa, sto parlando di quello che è una chiesa biblica. E possiamo, attraverso questo studio, approfondire la chiesa biblica o la chiesa che presenta il Nuovo Testamento, affinché noi, cercando anche di capire di più l'appartenenza alla chiesa, possiamo sempre di più conformarci a ciò che è scritto, al piano di Dio per la Chiesa. Possiamo dire una delle cose che alleggerisce il carico degli anziani di una Chiesa, dei pastori, è sapere che già è tutto pianificato. La Chiesa non ha qualcosa di cui i pastori decidono per conto loro come fare. Tutto è scritto. Perciò scoprire questo piano, approfondire questo piano e poter, possiamo dire, camminare di conseguenza a quel piano. Questo è ciò che la Chiesa fa. E quando pensiamo alla Chiesa, voglio solo darvi alcuni punti. La Chiesa è l'istituzione che il Signore ha promesso di costruire e benedire. Non c'è nulla sulla terra, non c'è nessuna istituzione o possiamo organismo, possiamo dire che il Signore Gesù Cristo ha promesso di benedire se non la sua Chiesa. Un seminario, possiamo dire, non è benedetto, ma sì il Signore benedice per momenti particolari. Un seminario lo possiamo vedere nel modo in cui hanno dei tempi, ma la Chiesa del Signore, dal tempo degli Apostoli fino ad oggi, sempre è stata presente e sempre il Signore l'ha continuato a edificare e rafforzare. La Chiesa è anche, come abbiamo detto, il più prezioso raduno sulla terra per quanto Cristo l'ha comprata con il proprio sangue. Questo è un raduno unico. La Chiesa è anche il gruppo di persone che si radunano, è proprio il gruppo di veri adoratori. Questi siamo noi, veri adoratori. La Chiesa è anche l'ambito della comunione spirituale. Non c'è, possiamo dire, comunione spirituale al di fuori della Chiesa. Un non credente è morto nei suoi falli, nei suoi peccati. Non c'è comunione perché non abbiamo in comune il Signore Gesù Cristo, non abbiamo in comune lo stesso Padre. Allo stesso tempo la Chiesa è il luogo principale per l'edificazione e la crescita personale. Togliere la Chiesa dalla nostra vita, possiamo dire, è proprio trovarci in mezzo al mare. È proprio andare anche, possiamo dire, nella apostasia, nell'abbandonare la comune adunanza e trovarci in che eravamo quelli che pensavamo di essere parte della Chiesa, ma che abbiamo vissuto al di fuori della Chiesa e ci ha, possiamo dire, separato dal corpo di Cristo, ci siamo separati dal corpo di Cristo. La Chiesa anche proclama e protegge la verità e la Chiesa predica e espande il Vangelo nel mondo. Perciò pensate, è un raduno molto, molto particolare, è unico. Questa è la Chiesa. E poi possiamo anche aggiungere, questo l'abbiamo visto nel passato e anche nel presente nel nostro sito, perché le persone possano conoscere chi siamo noi, ma anche affinché noi possiamo ricordarci di chi siamo e per quale motivo esistiamo. Noi esistiamo per glorificare Dio. Questo è il massimo scopo o proposito della nostra Chiesa, glorificare Dio. Non siamo qui per le persone principalmente, ma per glorificare Dio. E ci rapportiamo con le persone mentre glorifichiamo Dio. Primo comandamento, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, anima, mente, forze. Poi, sulla base di questo, ama il tuo prossimo come te stesso. La Chiesa esiste per glorificare Dio, ma anche per edificare attivamente i suoi membri nella fede. Noi esistiamo anche per questo, per edificarci, per la comunione, per rafforzarci, per essere appesantiti e trovare rifugio nella Chiesa. Rifugio non di come devo risolvere una determinata situazione, ma come posso vedere di più Cristo in questa situazione, come posso comprendere la volontà del Signore in questo, affinché cammini in conformità al volere del Signore. E la Chiesa anche esiste per glorificare, per edificare i suoi membri, ma anche per comunicare con audacia la verità del Vangelo ai perduti. Possiamo dire, se la nostra Chiesa manca in qualcosa di questi tre, possiamo dire, piedi, non sarà equilibrata, non sarà equilibrata. Noi esistiamo per questo, la nostra identità, possiamo dire, che noi siamo una Chiesa indipendente che non appartiene ad alcuna denominazione, ma che si mantiene liberamente rapporti fraterni con Chiese collegate dottrinalmente. Come sappiamo, non ogni chiesa necessariamente è una chiesa biblica. Allo stesso tempo, non ogni persona che confessa di dire di essere credente necessariamente deve essere credente. In ogni caso, chiesa o singolo membro si collega a che cosa? Alla dottrina. La dottrina, possiamo dire, è tutto. Paolo dice a Timoteo, va da te stesso, la tua vita personale, e all'insegnamento. Perché facendo così salverai te stesso nel modo in cui tu perseveri nella vita cristiana e quelli che ti ascoltano. Perché la Chiesa ha bisogno di essere rafforzata nella verità e perseverare sino alla fine. E nella nostra Chiesa, in modo particolare, siamo caratterizzati dall'esposizione biblica. Siamo caratterizzati dalla comunione, dalle preghiere, dai canti. Tutto questo è importante, ma la cosa principale è la parola. È ciò che è scritto. Questo è proprio di come noi ci identifichiamo. Ma non solo nell'ascoltare, ma anche nel vivere, nel mettere in pratica quella verità scritta. Perciò noi possiamo dire, noi abbiamo un alto concetto di Dio. Ecco perché le nostre convinzioni su l'alto concetto di Dio ci portano a vivere una vita che onora il Signore, che ricerca la sua volontà e che si edifica a vicenda per poi proclamare lì fuori il Vangelo. Abbiamo anche il primato della Scrittura. Noi sappiamo che questa parola è ispirata, inerrante, sufficiente. Non c'è nulla che possa sostituire la Bibbia. Non c'è nulla che possa sostituire quello che Dio ha rivelato come tesoro per la sua Chiesa, affinché lo possano conoscere. Possiamo pensare anche alla santità personale, molto importante. Se una chiesa, se una persona non frequenta regolarmente la chiesa, nessuno sa come vive, nessuno sa qual è la sua testimonianza, nessuno può chiedergli come sta andando, edificarla, incoraggiarla. Ecco perché è importante la chiesa, ed ecco perché è importante la santità personale. La santità non nel senso di purificazione, di purezza totale, ma di che viviamo in un modo separato dal mondo per glorificare Dio, e questo è testimonianza, sale luce nel mondo di che noi gli apparteniamo. Possiamo pensare che un'altra colonna è la comunione dei santi. Su questo abbiamo sempre da crescere. Perché? Perché i nostri rapporti, sulla base di come saremo fra un mese, oggigiorno sono freddi. Dobbiamo sempre di più approfondire i nostri rapporti. Come anche il grande mandato, evangelizzare. Uscire fuori, non necessariamente come gruppo, ma nel nostro contesto i membri testimoniano della grazia di Dio con la loro vita, con il messaggio di Cristo presentato in un modo che si capisca, che è centrato sul sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo, affinché le persone conoscano come loro possono essere perdonati attraverso il sacrificio di Cristo, che è successo 2000 anni fa. Come quel sacrificio che è accaduto 2000 anni fa, io posso farlo mio oggi, credendo. Ecco perché la nostra Chiesa deve crescere nella parola. Distintivi, la predicazione espositiva, dottrine della grazia. Noi crediamo in questo. Crediamo anche in un governo biblico di Chiesa. Abbiamo musica dottrinale, che significa che i canti che cantiamo non stiamo cantando incentrandoci su noi stessi. Non stiamo cantando al nostro amico Gesù. Stiamo cantando a Gesù Cristo. E quella verità che noi cantiamo è importante. Perché le nostre labbra stanno dicendo a Dio lodi sulla base di ciò che è scritto. E crediamo nel ministero dei santi. Nel ministero dei santi che i pastori governano, ma la Chiesa si edifica. La Chiesa si rafforza gli uni gli altri. È la Chiesa che fa il lavoro per la Chiesa. Non è solo un'elite, possiamo dire come qualcuno potrebbe pensare, i pastori. No, è la Chiesa stessa. La Chiesa stessa che si serve e serve gli altri. Questo siamo noi. Questo è quello che noi siamo ed è quello dove vogliamo ancora di più approfondire. Perché? Perché vogliamo approfondire? Perché vogliamo conformarci al volere del Signore. E chi appartiene alla Chiesa? Questa è una domanda che è importante rispondere. Chi appartiene alla Chiesa? Appartiene alla Chiesa coloro che sono stati salvati. Questo non è qualcosa che gli anziani decidono. Questo non è qualcosa che il singolo individuo decide e dice io voglio appartenere. Appartiene alla Chiesa chi è stato salvato, perdonato dai suoi peccati. Questo è importante definirlo, ma non lo faremo in questo momento. Uno appartiene alla Chiesa quando diventa membro del corpo. Prima Corinzi 12, versetto 13, dice che quando uno viene salvato diventa membro del corpo di Cristo. Prima Corinzi 12, 13. Dice infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Non sta parlando del battesimo in acqua, ma di quel battesimo dello Spirito Santo che ci immerge, possiamo dire, o ci inserisce più precisamente, nel corpo di Cristo. Questo fa riferimento alla Chiesa universale. Ogni credente di ogni tempo è inserito nel corpo di Cristo, nella Chiesa. E poi questa Chiesa universale si manifesta e ha testimonianza nel mondo attraverso piccole chiese locali. Perciò l'appartenere alla Chiesa è qualcosa che è associato esclusivamente alla rigenerazione, alla salvezza. È un atto, possiamo dire, per appartenere alla Chiesa è qualcosa di cui quando noi siamo stati salvati, rigenerati, è lo Spirito Santo che ci inserisce nella Chiesa. L'uomo non può far nulla per appartenere alla Chiesa, come non può far nulla per appartenere a Cristo, perché la fede del ravvedimento non è nel suo proprio cuore, non è nella sua natura, al punto che lui possa decidere, dire io voglio seguire Cristo. No, è Dio che opera nel cuore, lo convince di peccato, lo porta al ravvedimento, gli dona la fede, il mezzo per credere in Cristo, e vede Cristo e si converte. È Dio che opera. Perciò la Chiesa è formata da queste persone. E quindi noi, quando siamo stati salvati, possiamo dire siamo stati qualificati per diventare membri di una espressione locale di quel corpo. Quando siamo diventati figli di Dio. Figli di Dio non sono tutti, sappiamo. Ci sono le creature, l'uomo naturale è una creatura. Diventiamo figli quando riconosciamo in Cristo il modo per riconciliarci attraverso la sua morte sacrificale e attraverso la fede in Lui, noi veniamo salvati. E questo non è tutto, perché poi quella vita nuova che Dio dona affinché il peccatore possa seguire e amare Cristo, cosa succede? Si manifesta con una vita di santità, una vita che dipende più dalla parola, una vita che si rapporta anche in un modo diverso nei confronti del peccato. Volete sapere se qualcuno crede? Chiedete come ti rapporti con il peccato. Perché è facile dire io amo Cristo, ma come stai vivendo? Com'è la tua vita nei confronti del peccato? Odi il peccato? Perché il tuo peccato è quello che ha portato a Cristo a morire sulla croce. Molto importante. Appartenere a una chiesa locale è formato da persone che sono state salvate. E noi cosa faremo? Assolutamente niente. Con Simone quello che andremo a fare è insegnare, istruire la Chiesa riguardo all'appartenere alla Chiesa, e noi andremo a vedere ciò che il Signore ha fatto in voi. Ed è vostra responsabilità di appartenere a questa Chiesa. Ma allo stesso tempo non è la vostra volontà di appartenere alla Chiesa, perché è legata esclusivamente alla salvezza che Dio dona a ciascun uomo che si ravvede e si pente dai suoi peccati. Quindi noi siamo membri, apparteniamo alla Chiesa, a una Chiesa locale visibile dove ci possiamo identificare, ci possiamo riconoscere. Chi appartiene a un determinato, a un'associazione, a un club, a qualsiasi cosa, è una persona che frequenta, una persona che vive, una persona che non fa quello, già automaticamente si è escluso da quella situazione. Ma noi ci raduniamo per che cosa? Per adorare il Signore, per edificare i santi e per proclamare il Vangelo ai perduti. E noi vogliamo fare questo. E abbiamo scopi specifici stabiliti divinamente. E l'essere parte di una chiesa è vivere la vita cristiana in questa chiesa, in questo non muro, ma in questo gruppo di persone, con questo gruppo di persone, per questo gruppo di persone. E noi, per appartenere a una chiesa, dobbiamo considerare queste cose, testimonianza di vita quotidiana, unità, mantenere un'unità del corpo, dare il nostro tempo, i nostri soldi, la nostra presenza agli incontri. Riguarda anche l'evangelizzare, riguarda anche l'essere aperti alla correzione, riguarda anche il discepolato, riguarda anche l'avere una sana dottrina, riguarda anche al raduno dei santi, come comportarci quando ci raduniamo, riguarda anche alla sottomissione agli anziani, pastori, vescovi, e riguarda anche alla nostra vita di preghiera. Perciò, come vedete, l'appartenere a una chiesa non è altro che vivere la vita cristiana. Chi è rigenerato, chi è salvato può far questo. Chi non è salvato, non è rigenerato, non può vivere secondo questo, perché questa è una vita spirituale che Dio infonde nel cuore dell'uomo e che lo mette in grado di fare questo. E noi possiamo chiederci per quale motivo dobbiamo essere membri di una chiesa. Perché nella scrittura vediamo che c'è stato sempre un corpo di credenti, un gruppo di credenti. Sappiamo dall'Antico Testamento che Dio salvava qualcuno e lo portava nella chiesa. Non era mai separato la chiesa dalla salvezza. Sempre erano legate. Possiamo vedere anche questo in Atti, nella prima chiesa. Possiamo vederle anche più tardi. Ogni persona che veniva salvata a Corinto andava nella chiesa di Corinto. Ogni persona che veniva salvata ad Efeso andava alla chiesa di Efeso o alle chiese che erano intorno alla chiesa di Efeso. Lo stesso ai Romani. Ed erano giudei e gentili. C'erano differenze particolari che Paolo affronta e vuole indirizzare. Ma allo stesso tempo sono uniti in Cristo e vivono secondo questa vita spirituale. Perciò noi dobbiamo appartenere, essere membri di una chiesa, perché la scrittura lo presenta. Noi siamo biblici, vogliamo essere biblici, vogliamo conformarci a questo. E l'essere membro di una chiesa, possiamo dire, è qualcosa che non va oltre ciò che la scrittura stabilisce. Possiamo dire che questo è ci adopera a fare ciò che la scrittura ci richiede, ci chiama. Potete pensare a quando voi siete appesantiti. Quando voi siete appesantiti avete bisogno di che cosa? Di incoraggiamento. Ecco il corpo locale di una chiesa che si deve adoperare per sostenere quella persona. O nell'esortazione, nella riprensione. Se qualcuno sta peccando e qualcuno lo vede, uno ha il compito di poter anche riprendere, esortare quella persona, affinché la Chiesa cresca. Questo non è il fine del male, perché noi siamo tendenti a dire disciplina di Chiesa, fare queste cose, legalismo, regole. No, è vita cristiana. È vita cristiana che noi abbiamo bisogno, perché noi abbiamo bisogno di riprensione, noi abbiamo bisogno di amore, noi abbiamo bisogno di incoraggiamento, noi abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di preghiere. E l'appartenenza alla Chiesa definisce questo, affinché noi ci adoperiamo per le persone che appartengono a questa Chiesa. Vogliamo essere sempre più biblici. E possiamo dire, quando uno apparterrà a questa Chiesa, quello che farà è, farà questo, possiamo dire. Dirà, io mi impegno verso questo gruppo di credenti. Mi impegno a che cosa? A mantenere una testimonianza buona davanti agli altri, a mantenere l'unità del corpo, mi impegno a dare il mio tempo, i miei soldi, mi impegno a evangelizzare ogni volta che il Signore me lo permette, mi impegno a essere corretto e anche a correggere altri, mi impegno a essere discepolato e discepolare altri, mi impegno a approfondire la dottrina e mantenere e difendere la dottrina di questa Chiesa. Mi impegno anche a tutto ciò che riguarda quando la Chiesa si raduna, l'ordine che deve avere. Mi impegno anche a sottomettermi agli anziani. E mi impegno anche a pregare per gli uni gli altri. Tutto questo è l'appartenenza alla Chiesa. Pensando alla testimonianza personale, sappiamo La testimonianza personale è qualcosa dove noi dobbiamo essere diligenti nell'esercitarci a essere fedeli al Signore. Questo è diverso da dire io voglio impegnarmi a essere così. Beh, quello cadremo e ci scoraggeremo. Il punto è, come diciamo nella scrittura, che il servo buono e fedele importa. Questo è ciò che noi ricerchiamo. Essere buono e fedele, essere coerenti con ciò che è scritto e dimostrare una vita trasformata dal Vangelo verso la nostra moglie, la moglie verso il marito, verso i nostri vicini, verso i nostri colleghi di lavoro, a scuola, all'università, verso le autorità. Questa è la testimonianza personale, amare Dio, amare i fratelli. Mantenere una santità personale nei confronti del Signore, che poi gli altri vedranno e verranno edificati. E possiamo dire, questo ha bisogno di uno sforzo. Andate in 1 Corinzi 9, versetto 24. Corinzi 9, 24 dice Paolo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Poi dirà: correte in modo da riportarlo. Perciò Paolo sta mostrando che cosa? Che per riportare questo premio noi dobbiamo conformarci a un modo particolare di fare. Un atleta che corre e inizia a fare, a rompere le regole del gioco, è squalificato. Nel nostro caso, noi corriamo per ottenere un premio, ma lo dobbiamo fare in un determinato modo, secondo ciò che è scritto. Dobbiamo pensare anche a che cosa? Galati 5. Galati 5. Pensando a Galati 5. Versetto 16, io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Questo è qualcosa che il credente si adopera, a camminare secondo lo Spirito. Come? Essendo ripieno dallo Spirito. Come? Facendo che la parola di Cristo abbondi in noi, esponendoci alla Scrittura. Perché poi dirà, perché la carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorresti, ma se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge. Se noi siamo guidati dallo spirito non avremo nulla che ci condanna, ma staremo adempiendo la legge di Cristo. Quindi una testimonianza personale fa riferimento a una vita cristiana che si vede, che si manifesta e che si adopera nel fare secondo la parola e vivere nutrito da questa parola. Anche dobbiamo mantenere l'unità del corpo. Nelle epistole pastorali, qualcosa che Paolo sottolinea, se non in quasi tutte le sue lettere, è l'unità delle chiese. C'erano divisioni e Paolo chiama sempre all'unità. All'unità nella verità, sapendo che se qualcuno crea divisioni, deve essere affrontato. Molto importante la unità del corpo di Cristo. E perciò pensiamo, che cosa può dividere la nostra Chiesa? Cosa può dividere? Perché noi andiamo tutti d'accordo. Ascoltate, le pettegolezze possono dividere. Le pettegolezze dividono. Quando io parlo, semplicemente per divertimento, con altri, di questa chiesa, di un'altra chiesa, le pettegolezze dividono, perché iniziano a creare tensione all'interno del corpo. La maldicenza divide. Quando tu sei arrabbiato con qualcuno, puoi sfogarti con una persona. Se poi quello sfogo diventa che è la tua normalità di parlare di quella persona con tutti, stai maldicendo. Perché forse è il tuo cuore che deve cambiare nei confronti di quella persona. O forse hai ragione di che quella persona sta peccando contro di te. E la tua responsabilità non è di parlare a tutti, ma la tua responsabilità è di andare a affrontarla. Cosa difficile da fare. Perciò pettegolezze, maldicenza, divide. La rabbia divide. Prima Timoteo, anzi, Colossesi 3:8 dice: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, mettetele da parte. E che cosa dirà? Deponete queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, non vi escano di bocca parole oscene. Su questo versetto possiamo dire: tutti pecchiamo, ma il punto è adoperarci affinché cresciamo in quella direzione di deporre queste cose. La Chiesa è una scuola. Noi come anziani non ci aspettiamo la perfezione, ci aspettiamo che mentre tutti quanti cresciamo, incluso noi, cresciamo in quella direzione dove la Chiesa è sempre più vivendo una vita biblica. Pensando a 1 Timoteo 5:13, parlando delle vedove, dice che imparano anche a essere oziose andando attorno per le case, non soltanto a essere oziose ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. La pettegolezza è parlare di cose che non si devono parlare, se lo vogliamo definire. E ovviamente sappiamo, questo non accade solo tra le donne, accade anche tra gli uomini. Prima Pietro 2:1 dice: sbarazzandovi da ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia e di ogni maldicenza. La Chiesa è questo. Mantiene l'unità del corpo non facendo pettegolezze, non facendo maldicenza, non provocandoci a ira. Domanda: come faccio se qualcuno mi chiama e mi inizia a dare pettegolezze, mi inizia a parlare male di qualcuno o è arrabbiato? Ascolto. E poi discerno come indirizzare quella persona affinché quella persona, dopo il suo sfogo, possa andare a risolvere il suo problema. Se ha un problema con che qualcuno ha peccato contro di lui, l'incoraggiamo a passarci sopra o l'incoraggiamo ad andare a parlare. Se sta facendo maldicenza, una volta ascoltiamo, seconda volta non ne voglio più ascoltare. È peccato. E possiamo dire, noi abbiamo anche per sport tante volte parlare male di qualcuno. Nella Chiesa no. Non significa che noi non parliamo obiettivamente di qualche cosa, ma la maldicenza ha lo scopo anche di mettere in cattiva luce quella persona. Perciò pensate, queste cose sono nella Chiesa, ma noi dobbiamo crescere. E queste cose, se sono successe tra di noi e ci sono rammarichi, rancori, si devono chiarire. Perché la Chiesa cresce in quanto si adopera a vivere conforme al volere del Signore. Per mantenere l'unità del corpo dobbiamo comprendere questo, che noi stessi possiamo essere causa di divisione di una chiesa. Noi stessi abbiamo il potenziale di dividere questa chiesa. Non è l'altro, noi stessi. Dobbiamo sorvegliare sulla nostra vita. Noi dobbiamo adoperarci, impegnarci a evitare ciò che ci divide. Romani 16:17 dice: ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. In questo caso era molto frontale, alcuni contraddicevano l'insegnamento biblico. E Paolo dice: a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali. E poi dirà: allontanatevi da loro. Prima Corinzi 1:10, Paolo chiama la Chiesa a che cosa? Prima Corinzi 1:10: ora fratelli vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Domanda per noi: tu sai se hai il medesimo modo di pensare e sentire con la persona che è seduta accanto a te? Togliendo mariti e mogli, perché lo sappiamo. Ma noi conosciamo le altre persone cosa credono della Scrittura? Sappiamo se quelle persone hanno il medesimo modo di pensare? Perché questa è la Chiesa, non è individuale. L'individuale poi si deve manifestare collettivamente. Quindi dobbiamo mantenere l'unità del corpo. Possiamo dire, dobbiamo incoraggiarci, Ebrei 10:24. Andate a Ebrei 10:24. Dice, facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. E poi guardate che interessante quello che dice dopo l'autore agli Ebrei. Dice, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Qua vediamo il modo in cui noi manteniamo l'unità, facendo attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere. E dice, non abbandonando la nostra comune adunanza. Qualcuno dice, beh, non venire in chiesa non è peccato. Non è così. Abbandonare la comune adunanza mostra che non appartiene a quelli che appartengono al Signore. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti a fare, ma esortandoci a vicenda, a che cosa? All'incitarci all'amore e alle buone opere. Perché? Perché sta tornando il Signore. E per incitarci all'amore e alle buone opere, dove devi essere? Fuori? No, con la Chiesa. Con la Chiesa. Molto importante la frequenza della Chiesa per appartenere alla Chiesa locale. Un membro che non frequenta la Chiesa regolarmente è un problema. Non necessariamente perché non viene in Chiesa. Quello lo vediamo qui, che è già un problema. Perché non sta adoperandosi a quello che il Signore gli ha dato come contesto per crescere spiritualmente. Ma ci sono dei motivi che portano a quella persona a non frequentare la Chiesa, che sono così pericolosi e dobbiamo dare così attenzione. Come lo stesso quando uno non si adopera all'amore e alle buone opere. Non è solo non venire, è il motivo per cui uno non viene. E per mantenere l'unità siamo dotati tutti di doni spirituali, ma allo stesso tempo Galati 6:2 ci incoraggia, Paolo ci esorta a portare i pesi gli uni degli altri, di adempiere così la legge di Cristo. Noi portiamo i pesi degli uni degli altri. Noi facciamo questo. Ma sappiamo quali sono i pesi degli uni degli altri? Domanda per noi. Noi ci sentiamo al telefono per sapere come stiamo l'uno l'altro? C'è questo incoraggiamento da parte della Chiesa, uomini con uomini, donne con donne? C'è questo. Perché noi dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri. O quando siamo qua, prima domanda è, come stai? È importante. Stai bene? Come hai passato la tua settimana? Sei appesantito, appesantita per qualche cosa? Per quale cosa posso pregare per te? Perché noi vogliamo portare i pesi degli uni agli altri e vogliamo che altri portino i nostri pesi nel modo in cui ci stanno accanto e ci incoraggiano. Dobbiamo avere una sana testimonianza personale, dobbiamo mantenere l'unità del corpo. Dobbiamo dare qua non è soltanto economicamente, ma dare tempo, partecipando fedelmente agli incontri delle chiese, della Chiesa. Il punto è, alcuni possono lavorare, ma il punto è la frequenza regolare è la normalità. La frequenza non regolare è l'eccezione. E posso dire questo nel senso di uomini, incontro di uomini, incontro delle donne. L'eccezione è mancare perché non ho potuto fare tutto per motivi esterni a me che non mi hanno permesso di andare a quell'incontro. Ma una volta, perché poi io sarò, secondo il mio desiderio di conoscere il Signore, di amare la Chiesa, di edificare i credenti, io mi preparerò affinché nel prossimo incontro io possa essere partecipe. Perché come abbiamo detto, è importante la vostra presenza. Se in questo raduno, oggi domenica mattina, ci sono due persone, è scoraggiante. E voi non state edificando la Chiesa, anzi la state scoraggiando. Ecco perché la presenza dei membri è già un ministero. Il fatto che tu sei qua seduto e potrai ascoltare la parola dopo il culto, parlare con altri, è già un ministero che tu stai facendo. E che sta dando tanta gloria al Signore, sta anche tanto consolando il cuore dei santi. È necessario questo. Perciò bisogna dare tempo per partecipare a ogni momento in cui in questa chiesa si insegna la parola, c'è comunione, a prescindere dagli impegni. L'impegno una volta, a non essere che uno lavora proprio in quell'orario, ma per quelli che possono farlo, adoperarsi a fare quello. Possiamo pensare anche ai talenti che noi abbiamo, doni, dare i nostri doni spirituali, esercitarli, come? Vivendo la Chiesa e lasciando solo che nel tempo qualcuno dica: guarda, tu ogni volta che mi parli mi incoraggi. C'è una persona che in questa Chiesa mi scrive a me messaggi, ogni volta che mi scrive un messaggio mi incoraggia. Basta un messaggio. E forse quella persona non lo sa, perciò è mia anche responsabilità dirgli: ogni volta che tu mi scrivi mi incoraggi. Ho bisogno di questo. Dare anche i nostri soldi, contribuire finanziariamente all'opera del ministero. Possiamo pensare a questo, sostenere gli anziani della Chiesa, sostenere le vedove della nostra Chiesa, pagare le bollette della sala, se ci fossero missionari. Possiamo anche pensare a soldi per il ministero del Vangelo, locale o internazionale. Non siamo a quei livelli, ma sono cose che possono accadere in una chiesa locale. E possiamo pensare quanto dobbiamo dare. La Bibbia non lo dice, noi sempre pensiamo alla decima, considerando l'Antico Testamento, ma Israele dava più della decima. C'erano tanti momenti in cui Israele doveva offrire. Il calcolo è che davano almeno il 25% di quello che loro dovevano fare. Perciò su 1000 euro un ebreo in questo tempo dovrebbe dare 250 euro alla Chiesa. Però nel Nuovo Testamento non c'è, possiamo avere una regola di quanto noi dobbiamo dare, ma sì abbiamo dei principi per dare. Seconda Corinzi 9:7, andate in Seconda Corinzi 9:7. Dove dice: dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo. Non sta dicendo come ha deliberato il Signore nella legge di Mosè, ma dice ciascuno come ha deliberato in cuor suo, e poi ci dà dei principi per stabilire o discernere nel nostro cuore o quando possiamo dare, non facendolo di malavoglia, dice, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Perciò come diamo? Diamo deliberando nel nostro cuore, con gioia, non di malavoglia né per forza. Andate in Prima Corinzi 16:2. Parlando della colletta, Paolo dice: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessali, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Paolo stava preparando la chiesa di Corinzi per portare delle offerte alle chiese, non mi ricordo se era proprio Gerusalemme o altre chiese, ma il punto possiamo vedere: ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi. Qua possiamo sottolineare il principio per dare di c'è una preparazione. Non è che noi arriviamo, mettiamo la mano in tasca e tiriamo fuori, vediamo abbiamo 5 euro e mettiamo 5 euro. Nulla da criticare su quello, ma quello che sta presentando il Nuovo Testamento è che noi dobbiamo prepararci, essere consapevoli di ciò che stiamo facendo, e noi l'abbiamo fatto. Siamo potuti trasferirci in questo locale, perché? Perché noi abbiamo saggiamente chiesto a voi in un foglio di scrivere quanto avresti potuto dare come impegno alla Chiesa per vedere se avevamo il potenziale di affittare un locale. Perciò questo è molto buono ed è il modello per dare. E dice anche: metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessa. È molto importante. Non tutti, uno che prende 100 euro non deve dare 100 euro perché non ha per campare, ma uno che ha 100 euro discernerà secondo questi parametri e darà al Signore in questo modo. Il punto è dare fedelmente, dare come siamo in grado di fare, e lo dobbiamo fare per il Signore, lo sappiamo. Nessuno ci guarda quando diamo, anche quando noi riceviamo un bonifico bancario, che tante volte capita, lo manteniamo in segreto. Il principio è non vedere quello che la tua mano destra fa, che la tua mano sinistra non veda quello che la tua mano destra fa. Ma quello che noi confidiamo è che la Chiesa sarà fedele, perché la Chiesa sostiene la Chiesa. Noi oggigiorno provvidenzialmente non c'è più una istituzione come la Missione Aurora nel passato, che possiamo dire per grazia ha donato la Chiesa Biblica a voi un locale per quasi 50 anni. Possiamo dire questo è stato un grande dono, e quindi in questo caso noi ci autososteniamo, possiamo dire. Quindi diamo il tempo, diamo i talenti, diamo i soldi, nel senso doniamo al Signore e ci impegniamo nell'evangelizzare. Evangelizzare significa dire, possiamo dire, non è il significato, ma possiamo definirlo per noi, sappiamo cosa significa evangelizzare, ma possiamo definirlo così, dire la verità biblica riguardo a Gesù Cristo e il suo sacrificio. Non è la nostra testimonianza. La nostra testimonianza è un'illustrazione di quello che Cristo ha fatto in un peccatore, ma il punto è dire la verità biblica riguardo a Gesù Cristo e come Lui può riconciliare uomini peccatori a un Dio santo. Sappiamo che questa è una chiamata, Matteo 28, sappiamo che è una chiamata individuale anche. Andate dunque e fate i miei discepoli, sta parlando ai dodici. È individuale, riguarda anche la Chiesa, ma quando parliamo di qualcosa di individuale diciamo questo: la principale testimonianza e la principale evangelizzazione di questa Chiesa sono i singoli membri. Noi non vediamo il modello di andare tutti in piazza con un megafono a dire, a proclamare il Vangelo. Crediamo che la testimonianza è sana nel modo in cui ogni membro della Chiesa si adopera nel proprio contesto a portare il Vangelo. E possiamo dire questo è meglio, perché se noi andiamo tutti in piazza siamo uno solo, ma in questo caso noi siamo 30 testimonianze disperse a Messina. Questo riguarda l'evangelizzazione. Dobbiamo essere anche come membri di chiesa aperti alla correzione. Questo è difficile, possiamo dire, che qualcuno ci corregga. È sempre un colpo, possiamo dire. È qualcosa che non ci aspettiamo e ci dicono e lottiamo per accettare quello che ci stanno dicendo. Ma possiamo prendere questo primo principio. Dobbiamo essere aperti a farlo e dobbiamo essere aperti anche a riceverlo. Entrambi le cose. Anche un anziano può peccare e dovremmo essere aperti alla correzione. Anche un membro può peccare e dovrà essere aperto alla correzione, come anche chi dà la correzione sarà aperto a quando lui peccherà, semplicemente di essere corretto. Possiamo pensare ovviamente a Matteo 18, 15 a 17, passo che abbiamo visto tanto nell'ultimo periodo, dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Perciò possiamo pensare a questo, nella vita normale del corpo di Cristo. Matteo, primo passo, andare verso nostro fratello o che qualcuno venga verso di noi, o il andare con un altro dovrebbe essere la normalità della nostra Chiesa. Non ci dobbiamo spaventare se qualcuno viene da noi e neanche se noi dobbiamo andare, perché è scritto ed è il modo in cui il Signore mantiene l'unità e la purezza del suo popolo. Sappiamo sempre che abbiamo possiamo dire un punto cieco nel quale noi non vediamo, ed ecco che anche questo è un aiuto. E come lo facciamo? Prima Timoteo 5, andate in Prima Timoteo 5 versetto 1 e 2. Non riprendendo con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle, in tutta purezza. Considerando a chi stiamo parlando. Molto, ma molto importante. E in tutto questo sappiamo che il ristoro è il nostro obiettivo. Noi vogliamo che qualcuno che ci sta esortando o che ci sta correggendo, che noi possiamo vedere il nostro peccato per abbandonarlo. Questo è lo scopo. E allo stesso tempo, se noi andiamo da qualcuno, non è per giudicarlo e distruggerlo, ma affinché possa vedere il suo peccato e dire, sai, forse mi hai aiutato. Infatti io voglio onorare il Signore, voglio abbandonare ciò che mi sta caratterizzando come peccato. Questo è importante, perciò dobbiamo essere aperti alla correzione, la disciplina, pensando alla disciplina della Chiesa, Matteo 18, primo e secondo passo, non è il lato oscuro della scrittura, perché noi abbiamo bisogno di questo. Ogni pecora ha bisogno che il pastore, ad un tratto, la corregga e la rimetta insieme alle altre pecore. Il problema è quando quella pecora continua a perseverare, non ascolta più. Secondo, terzo passo, dillo alla Chiesa. Quarto passo, mandalo fuori affinché si ravveda. Ma questo è quello che fanno i membri di una Chiesa biblica. E c'è anche discepolato. Discepolato, che è una parola che ci può spaventare anche, ma discepolato è aiutare gli altri a seguire Cristo. Aiutare gli altri a seguire Cristo, facendo loro deliberatamente del bene spirituale. Possiamo pensare, noi tutto il tempo stiamo facendo discepolato. Se stiamo, che cosa? Aiutando gli altri a seguire Cristo. Prima Corinzi 11:1, Paolo dice, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Filippesi 3:17 dice, siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perciò il discepolato comincia nel modo in cui io sono già vivendo una vita che onora il Signore, possiamo dire. E altri vedranno e verranno da me e mi diranno, tu come fai quella cosa? O io stesso che vedo un altro dirò, ma tu come fai quella cosa? Come fai a essere paziente con i tuoi figli in questo momento? Come fai a amare tua moglie quando tu, come tua moglie fa a essere paziente quando tu? Ecco il punto. Discepolato. E guardate Ebrei 13:7. Perché il discepolato è basato su questo. Ebrei 13:7 dice, ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi annunciano la parola di Dio e considerano considerando quale sia stata la fine della loro vita, cosa dice? Imitate che cosa? La loro fede. Ecco il discepolato. Imitare la loro fede. Imitare come loro seguono Cristo. Imitare come loro amano Cristo anche nelle difficoltà. Chiedendo come hai fatto a superare quella prova, perché io non ce l'avrei fatta. E poi ci sono casi più speciali, dove un giovane credente che ha bisogno di imparare tante cose della vita cristiana e se lo affianca. O forse ci possono essere casi particolari dove il credente ha bisogno di essere rafforzato in alcuni aspetti della sua vita e si incontra con un altro uomo, si incontra con un'altra donna, affinché quella donna possa essere rafforzata in quell'aspetto che sta, diciamo, venendo meno. E infine dobbiamo essere una chiesa dove ha una medesima dottrina. Cosa succede se non siamo d'accordo con qualche cosa della nostra chiesa, in quello che insegnano? Dirlo agli anziani. È buono che gli anziani sappiano quello che voi credete, ma allo stesso tempo essere voi disposti ad essere istruiti. Ed evitare che ogni membro promozioni qualsiasi dottrina contraria alla nostra affermazione dottrinale. Un pentecostale che crede al dono delle lingue, che noi siamo convinti che sono cessati, se entrerà qua avrà, possiamo dire, l'obbligo, se vuole diventare un membro di chiesa, di dire a noi, io sono convinto che ci sono le lingue. E noi allo stesso tempo lo ascolteremo e gli diremo che lui deve essere disposto a essere istruito. dalla scrittura, non da ciò che noi pensiamo. E allo stesso tempo gli diremo di evitare di promozionare all'interno dei membri questa sua convinzione. Perché gli anziani hanno una posizione su ciò che sono questi punti. E questo è importante per noi, di mantenere una medesima dottrina su ciò che viene insegnato e su ciò che gli anziani credono. Noi siamo responsabili dell'insegnamento verso di voi, ma allo stesso tempo voi siete responsabili di custodire e di mantenere questo medesimo pensiero nella dottrina. Dobbiamo anche considerare come rapportarci quando siamo insieme all'assemblea, non lasciando la nostra comune adunanza, perché chi è uscito da noi non sarà dei nostri, possiamo pensare, ed essere qui. Essere qui significa non solo partecipare, non essere uno che soltanto vede lo spettacolo, per modo di dire, ma di essere un membro attivo. Essere un membro attivo. Infine abbiamo la sottomissione agli anziani e anche alla preghiera. Pregare gli uni per gli altri. Impegnarti per pregare per questa chiesa. Prenderti l'abitudine. Per questo corpo, per i credenti ovunque, per i non credenti, ma quando pensi principalmente questa è la tua chiesa, questa è la tua priorità, questa è la tua famiglia, possiamo dire. Perciò questa è la chiesa biblica che vive la sua testimonianza sana, mantiene l'unità del corpo, dà il suo tempo, le sue finanze, dà anche i suoi doni, evangelizza, è aperto alla correzione, discepola ed è discepolato, mantiene una medesima dottrina, si comporta in un modo che onora il Signore quando si raduna la chiesa, si sottomette agli anziani e vive una vita di preghiera per i membri di questa chiesa. Il punto è, l'appartenenza alla chiesa non riguarda tanto ciò cosa fai e cosa non fai, riguarda quanto tu ami Cristo, quanto ami questo corpo, e per amarlo tu dici: pregherò per loro, chiederò come stanno, mi adopererò per questo corpo, perché questi sono i miei fratelli, questa è la mia chiesa. E in questa chiesa, possiamo dire attraverso questa chiesa, tutto ciò che è legato in cielo è legato in terra. E noi vogliamo vivere conforme a ciò che il Signore fa nei suoi membri, affinché i membri vengano rafforzati e Cristo sia il centro della nostra testimonianza. Cosa ne pensi di questo? È questo che ti aspetti dell'appartenere alla Chiesa? È questa la Chiesa che tu vuoi? È questa la vita cristiana che tu vuoi e ti impegnerai a vivere per le persone che sono qua dentro? Che Cristo è morto per loro? E tu ti aspetti questo degli altri? Ti aspetti questo dei tuoi anziani? Perché questo è l'appartenere alla Chiesa. Ed è in quella direzione dove la Chiesa biblica vuole andare, affinché possiamo avere un corpo più solido, più saldo, più caloroso, più biblico, e che si adopera sempre di più nei confronti del Signore che è morto per loro, amando proprio coloro per cui Cristo è morto. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora per, Signore, la Chiesa, per essere parte di essa. Signore, è un privilegio, non è qualcosa che noi abbiamo guadagnato, che meritiamo, ma è un dono tuo, averci donato altre persone che hanno un medesimo pensiero riguardo al perdono dei peccati, all'opera che Cristo ha fatto in noi, a ciò che tu hai fatto in noi. E preghiamo tanto, Signore, che la nostra Chiesa continui a crescere, Signore, nel modo in cui diventiamo sempre più biblici, nel modo in cui la nostra comunione diventa sempre più profonda e robusta e calorosa. E preghiamo tanto, Signore, che la nostra Chiesa possa continuare a esaltare la verità, colonna e sostegno della verità, affinché Cristo, il nostro tesoro, quella verità, possa risplendere a Messina e possa tu attirare i tuoi per la tua gloria. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.